È il 25 novembre del 2023 e anche quest'anno il Triangolo Nerdangolo viene a fare visita alla Milan Games Week. Bentornati a un'altra puntata un po' particolare, mi viene da dire, di questo podcast che si accinge a, come dire, a chiudere l'anno con le solite tradizioni, quindi Milan Games Week, poi Game of the Year e poi tanti cari saluti. Però, come sempre, benvenuti a un'altra puntata da Luca,
Alessandro
e Lorenzo. Ciao ragazzuoli.
Bentornati, bentornati, e siamo, come dire, in fiera, freschi come delle roselline stamattina, e siamo riusciti a entrare in fiera un pelino prima dell'orario di apertura. Diciamo che c'era già un po' di movimento perché quest'anno hanno aperto i cancelli a diciamo agli avventori che hanno acquistato i tier superiori dei biglietti, quindi un'oretta prima dell'apertura ufficiale della fiera diciamo che c'era già un po' di movimento, sebbene comunque siamo in una fiera, come dire, sicuramente in questo momento vivibilissima. E devo dire che, diciamo, rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, per quel poco che abbiamo visto fino adesso, le premesse sono già sicuramente migliori, perché gli spazi non hanno lesinato sugli spazi, e sembra che anche l'organizzazione e la logistica interna sia stata, come dire, incrementata e migliorata. Un esempio banale potrebbe essere lo stand di Nintendo, che effettivamente è in mezzo al padiglione in cui ci troviamo, dove, come dire, non si vedono, diciamo, salvacode assassini da fuori per poter andare a vedere lo stand di Nintendo, che è gigante come sempre.
Tra l'altro, con questa bella musica soporifera di sottofondo fa ridere, perché siamo veramente su un tavolino nell'area food, che credo che in questo momento sia quella ancora più tranquilla rispetto già a tutto il resto. Si sta già animando parecchio, speriamo veramente di trovare qualcosa di fresco e nuovo da poter provare. Ho già visto per esempio Prince of Persia, quello nuovo, allo stand Ubisoft, e quello sicuramente uno sguardo bisogna darlo.
Allora, io concordo con tutti voi, oggi dobbiamo trovare qualcosa di più interessante degli anni scorsi, quantomeno. Ma la prima cosa che siamo andati a fare appena arrivati è stato andare a prendere le spille allo stand Nintendo, bellissime, ragazzi, ascolterete questa puntata in differita, quindi non posso dirvi andatele a prendere, ma sono una figata. Quindi oggi, piano intenso, dobbiamo assolutamente esplorare tutto, raccoglieremo contributi da tutti coloro che vorranno darci la propria opinione, il proprio progetto, come dire, raccontarci un po' quello che fanno. Oggi anche una giornata importante, ragazzi, ci tengo a dirlo, oggi è il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi insomma date anche importanza a questa cosa qua. Dai, ciao ragazzi, a dopo. Bentornati ragazzi, siamo ancora qui al Games Week, il primo contributo ce lo dà Cristian Cecai di Fantasia. Come sta andando questa fiera, il secondo giorno?
Secondo giorno, ciao a tutti, siamo super carichi. In realtà oggi la giornata, ieri un clima blando, una fiera più visitabile, oggi invece una fiera migliore per noi espositori. Le persone faranno un po' fatica a passare attraverso gli stand.
Il venerdì è sempre un pochino più spento magari come giornata, ma il sabato ovviamente è quella dove esplode tutto e c'è il botto di gente. Ora sono praticamente le ore 10:20 e cominciamo a vedere un afflusso notevole di persone. Ma descrivici un po' dove siamo, Cristian.
Allora, siamo nel padiglione 13, che è il padiglione Milano Games Week praticamente. All'interno di questo padiglione troviamo agenzie di creator, di gaming, ed è tutto più un padiglione dedicato alla comunicazione e alla promozione di nuove iniziative, prodotti, attività. Ma noi di Fantasia Store siamo riusciti, grazie alla collaborazione con Arcadia, ad avere un piccolo stand commerciale dove vendiamo tutti i prodotti dei relativi creator di Arcadia all'interno dello stand.
Meraviglioso, meraviglioso. Oggi che cosa potremmo trovare, per esempio? Qualche prodotto notevole?
Allora, i prodotti di punta che abbiamo sono gli intramontabili fumetti di Intail, e in realtà tutto ciò che gravita intorno a Intail ha un ritmo di domanda incessante, direi da ragna questa parte ormai. Le novità più interessanti invece sono le birre di Ainub. Oltre a questo poi non mancheranno vari magliette, t-shirt relative ai vari creator che faranno i meet and greet proprio nelle zone adiacenti all'area di vendita.
Fantastico, allora grazie mille Christian.
Non dimentichiamo forse il prodotto di punta di Fantasia, che è Airborne Ranger.
Ale ci tiene a dirlo perché l'ha comprato la settimana scorsa, quindi deve
dal
proprio
Kickstarter,
dal Kickstarter, perdonami, quindi assolutamente deve flexarlo il più possibile. Grazie mille Christian per il tuo contributo, è ancora troppo presto per bere una birra, ma aspettiamo mezzogiorno e torniamo qua. Grazie mille.
A dopo ragazzi, grazie. Ciao.
Allora ragazzi, siamo nell'area indie dove ci siamo fermati allo stand della fucina del Granducato, dove abbiamo incontrato Michele, che è uno dei due creatori del titolo Ser Galgano, che è un beat'em up a scorrimento a tema medievale con delle nuance, mi viene da dire, molto Dark Soul in un certo senso.
Molto Soul.
Guarda Michele, noi non ci conosciamo, io in realtà del trio del podcast sono quello che proprio i Soul non li regge, ma devo dirti che quello che sto vedendo mi piace tantissimo. Hai voglia di raccontarci qualcosina in più del gioco?
Certo. In pratica Sir Galgano si rifà a una storia medievale toscana, si tratta di Galgano Guidotti, che era un santo, che è divenuto santo, ma era un cavaliere errante all'inizio. Poi, tramite un'apparizione che è comparsa in una giornata qualunque, ha preso la sua spada e l'ha conficcata nel terreno. Ad oggi a Chiusdino, vicino Siena, c'è ancora quella spada nella roccia. Quindi la leggenda della spada nella roccia è nostra, toscana, e lo potete andare a cercare tranquillamente a Chiusdino. Noi abbiamo preso la parte errante del cavaliere, l'abbiamo sviluppata da una trama che lo porterà a combattere svariati nemici e boss. È un gioco a scorrimento laterale RPG, quindi uno si può creare e personalizzare l'eroe, questo Sir Galgano. È in versione PC, scaricabile gratuitamente da Steam, la versione pre-alpha. Il gioco completo sarà nel 2024, ci sarà una campagna Kickstarter. Ci saranno vari premi, tra cui uno molto simpatico, che sarà di mettere al posto del bandito il proprio nome inventato. Quindi vi troverete il vostro nome durante i livelli, a casaccio. Molto random.
Fantastico. Quindi allora dobbiamo seguire la pagina Kickstarter, che immagino poi andando sulla pagina Steam, da dove si può prendere il titolo, ci saranno i vari riferimenti man mano che andremo avanti col tempo, e quindi sarà poi un prodotto che diciamo nel corso del 2024 avevo modo di sostenere.
Esatto.
E poi insomma ci auguriamo il più in fretta possibile che possa vedere la luce nella sua totalità.
Esatto. Voi intanto scaricatelo, mandateci qualunque offesa, qualunque ci sia, bene o male, noi prendiamo tutto, facciamo nostro e miglioreremo il gioco. Supportateci, 2024, Sir Galgano vi sta aspettando su Steam.
Grazie mille Michele, a presto.
Grazie a voi, ciao.
E Altair diceva: sono solo una lama tra la folla, e noi invece tra la folla abbiamo riconosciuto una voce, che è quella di un amico che non vi presento neanche, ma sì, ve lo presento, signori, Raffaele Cinquegrana di Console Generation. Ciao Raffaele.
Ciao ragazzuoli.
Vedi, noi ci incontriamo in poche occasioni durante l'anno, questa è una, forse l'unica, voglio dire, in cui riusciamo a incontrarci di persona, però ovviamente per noi è sempre un estremo piacere potersi vedere e ridare un po' un volto alle voci che spesso si nascondono dietro il microfono e dietro le cuffie. Allora Raffaele, questa fiera fin qua, cosa ci racconti?
È un po' le solite cose, guarda Luca, è poche novità, o quantomeno ci sono tanti giochi, diversi giochi usciti nelle ultime settimane. Si può provare Super Mario Wonder, si può provare Spider-Man 2 da Sony, si può provare Forza Motorsport nell'area di Euronics dove c'è dentro anche Xbox. Però se io vengo qua in fiera per vedere qualche cosa che mi dia una prospettiva di settimane, mesi, ok, c'è solo un gioco. C'è soltanto Prince of Persia The Lost Crown allo stand di Nintendo, dove si può giocare su Switch a questo gioco che uscirà, se non sbaglio, il 15 di gennaio. Poi il resto invece la trovo la grande soddisfazione nell'incontrare amici, conoscenti e fare un giro poi all'Indie Dungeon, dove ci sono tanti sviluppatori indipendenti, sai che mi piace sempre raccogliere le loro testimonianze. E io trovo la mia soddisfazione della Games Week qui, però dall'altro lato, se dovessi dire, spendo quei 18-20 euro, quanto costa il biglietto per venire... non lo so, probabilmente non lo farei.
Guarda, diciamo che rispetto all'anno scorso io mi sono permesso stamattina di dire che mi sembra una fiera un po' più a misura d'uomo, perché l'anno scorso me la ricordo molto congestionata negli spazi, invece quest'anno la trovo comunque un pochino più come dire, ad ampio respiro, mi sembra che si possa passeggiare e vedere e provare forse qualcosa con un pochino più di tranquillità.
Però l'hanno dispersa un po', perché le parti di videogiochi, che sono quelle che interessano di più a me, sono in due padiglioni diversi, lontane l'uno dall'altra, e quindi dici, perché fare una cosa del genere? Allora, me l'immagino, perché dal punto di vista dell'organizzazione, per evitare che si concentri tutta la gente in un'unica parte, però dall'altro lato secondo me è un po' più dispersiva.
E allora questo è un messaggio per gli organizzatori della Milan Games Week?
No, ma io ne ho un altro di messaggio ben più importante. L'area indie è ora di dire basta, di mettere l'indie dungeon di fianco a quelli che fanno casino con la musica Tunes Tunes, perché la gente deve parlare, deve raccontare il gioco, io devo raccogliere i contributi audio che vengono sempre una chiavica. Quindi, cara organizzazione della Games Week, per favore, la prossima volta l'indie dungeon, sala insonorizzata, bella, tranquilla, così siamo tutti quanti a posto.
Esattamente, e vediamo questo contributo audio come verrà, perché come potete sentire c'è parecchio caos, diciamo, di sottofondo, però è forse un po' anche il colore della fiera, mi viene da dire, quindi in un certo senso fa un po' parte del quadro. Però a questo punto, Raffaele, la domanda è d'obbligo, perché tu ci hai chiesto una cosa e io ora la chiedo a te: ma questi Game Awards, queste nomination, come la vedi?
La vedo che non mi interessano, perché perché io sono stufo di Geoff Keighley. Perché questi The Game Awards, ma una cosa che ho già detto l'anno scorso, è una bella iniziativa annacquata all'interno di un evento fatto per fare pubblicità ai nuovi giochi in arrivo. Non ha senso che tu mi faccia la grande manifestazione improntata a modi Oscar per i videogiochi, dove poi la premiazione ha un ruolo meno che marginale. E quindi io dico, la utilizzo come vetrina per capire quali sono i giochi che meritano magari di essere messi all'interno della mia libreria e magari di scoprire qualcosa che non ho ancora scoperto. Fra tutti quelli che sono stati messi come gioco dell'anno, cosa ti devo dire? Ce ne sono troppi validi al suo interno e troppi a cui non ho giocato, perché non ho giocato a Zelda, non ho giocato ad Alan Wake 2, ho giocato soltanto a Super Mario Bros. Wonder, poi chi altri hanno messo all'interno?
C'è Spider-Man.
Spider-Man e Resident Baldur's Evil 4. Gate, e Baldur's, non ho giocato neanche a Baldur's Gate. Io direi che, per quanto ne ho sentito in giro, fra questa selezione, Alan Wake 2 è quello che vorrei giocare prima degli altri per riuscire effettivamente a capire se è effettivamente il giocone di cui tutti parlano.
Esattamente, infatti Alan Wake è anche il prossimo della lista, sulla mia lista personale, perché veramente nell'ultimo periodo io personalmente ho giocato a Spider-Man, che mi ha rubato, nel senso buono, tantissimo tempo, però il prossimo deve essere per forza Alan Wake, e chissà, magari in un futuro anche Baldur's Gate, quando imparerò a digerire i GDR.
Baldur's Gate, quando lo annunceranno su Game Pass adesso alla Games Week, lo giocheremo.
Questa è una scommessa, una toto, come dire, previsione.
Aspettando anche il trailer di GTA 6,
Aspettando il trailer di GTA 6, anche GTA 6 se ne sta parlando.
Senza averne visto niente.
Abbiamo già visto un product placement per GTA 6 su qualche annuncio di qualche azienda, non credo italiana.
Vendeva, sì, pre-order.
Pre-order di GTA 6 con delle...
tipo stimato a fine 2024, una roba del genere a caso.
Cioè, ma ancora non hanno detto niente, questi già mettono il preordine, mi sembra esagerato, dai. Ma soprattutto esagerati quelli che eventualmente poi lo comprano in preordine, a fare, perché? Tanto non va esaurito.
No, assolutamente. E chi può dirlo? Ragazzi, che dire, liberiamo Raffaele, lo lasciamo tornare ai suoi giri all'interno dei corridoi della fiera. Raffaele, grazie come sempre.
Grazie a voi, comunque io non è che mi sentissi incatenato, quindi liberiamo, perché... manco mi aveste tenuto.
E perché il tempo scorre e sappiamo che effettivamente cose da fare ce n'è tante, quindi a presto, noi speriamo di risentirci presto, magari chissà, possiamo invitare Raffaele per un caffè di quelli che paga Ale, che dicevamo prima.
Ti va bene, perché Ale non bevo caffè.
Ah, neanche Dec?
Decaffeinato, sì, quello lungo americano.
Va bene, ok. Dai, ma l'anacquato.
L'anacquato, sì.
Va bene, ragazzi, Console Generation, Raffaele 5 Grana. Ciao Raffaele.
Ciao a tutti, grazie mille.
Siamo qui a parlare di Slap & Beans e vi facciamo presentare appunto a Manuel.
Ciao a tutti!
Visto il successo del primo Slap & Beans, cosa ci puoi dire di questo seguito acclamato un po' da tutti?
Dunque, la cosa che ci fa piacere e su cui speravamo è che non fosse percepito come un semplice reskin, perché non lo è, nel senso che il primo è stato un tributo, aveva tutto quello che serviva, nel senso ripercorreva tante situazioni che riaccendeva la nostalgia del pubblico, ma logicamente dal punto di vista del beat 'em up non era così approfondito, perché non c'è stato il tempo di fare tutte quelle cose che un beat 'em up, che uno stile così tecnico avrebbero richiesto. Consci di questo, siamo partiti dalla base del primo gioco, sviluppando il beat 'em up, ampliando le modalità ambientali, quindi dando più varietà, più nemici con le relative classi. In più ci teniamo molto al doppiaggio, perché è doppiato totalmente in quattro lingue: italiano, inglese, tedesco e spagnolo. I minigame sono rigiocabili fino a quattro giocatori in modalità party game.
Poi tra l'altro è un genere, appunto, quello del beat 'em up, che un po' era sparito nell'ambito dei videogiochi, quindi rivederlo di nuovo in grande spolvero è sempre un piacere.
Sì, non è mai morto, però logicamente l'età d'oro l'ha vissuta negli anni 90, fino agli anni 90 con i cabinati. Il nostro intento è stato proprio quello: immaginarci come sarebbe stato un videogioco su Bud e Terence coevo alla cinematografia di Bud e Terence, quindi squisitamente cabinato, pixel art.
Poi quali personaggi migliori di due che menano le mani?
Insomma, i film sembravano fatti e finiti per un beat 'em up. Del resto, in tante interviste che ci fanno ci chiedono: ma dite un po', ma come vi è venuta l'idea di fare un gioco? Cioè, un momento, con me non è venuto in mente a nessuno di farlo per 40 anni.
No, infatti è una cosa che credo che abbia mosso veramente quello che è il mondo degli indie, di quello che è il mondo dei videogiochi, perché c'è stato veramente un tanto eco mediatico dal primo capitolo, e quindi rivedere un secondo è sempre molto piacere, vuol dire che comunque è un progetto solido e che funziona.
Sì, infatti noi, finito il primo, eravamo abbastanza convinti non potesse esserci un secondo, ma perché arrivati alla fine di un progetto è difficile ricominciare da capo mentalmente. Poi, lasciando sedimentare il tempo, riguardando i film, ci siamo resi conto quanto ancora c'era da offrire, quanto avremmo potuto ancora trasformare in minigiochi, in situazioni, e ci siamo convinti che avevamo ancora tanto da dire. E ripeto, la cosa bella è aver visto che le persone si sono accorte che non è un semplice, ormai va di moda dirlo, more of the same, non è un reskin, è proprio un sequel anche dal punto di vista tecnico.
Ok, grazie mille Manuel per questo contributo e un saluto a tutti.
Grazie a voi, un saluto a tutti quanti.
Bentornati ragazzi, siamo nel settore Indie Forge di Red Bull e siamo davanti allo stand di Umbral Core. Qui davanti a me c'è Simone. Simone, ciao, come stai? Tutto bene?
Benissimo, benissimo, è un piacere essere qui.
E raccontaci un po' Umbral Core.
Dunque, Umbral Core è un picchiaduro 2.5D dark fantasy, quindi atmosfere gotiche un po' scure, con una stilizzazione alla Dishonored. Come gameplay vuole essere un ibrido tra uno Street Fighter e un anime fighter, quindi un Guilty Gear, un King of Fighters, titoli di questo tipo, ed è il nostro primissimo progetto come studio indie, quindi ci stiamo lavorando da 2 anni e mezzo. Il core team è costituito da 3 persone, siamo io, che mi occupo della parte del game design, e Ale e Guido si occupano di tutto ciò che è programmazione. Per la parte artistica ci appoggiamo invece a una serie di collaboratori esterni che lavorano su commissione, quindi finora tutto il progetto è di fatto autofinanziato, quindi siamo noi ad investire attivamente, e siamo arrivati oggi con la build più recente, finalisti di Indie Forge, quindi siamo felicissimi.
Congratulazioni innanzitutto per questo traguardo che avete raggiunto. Io ti volevo fare una domanda: com'è infilarsi in un panorama così complesso come quello dei picchiaduro, dove sono dei mostri sacri veramente forti?
È molto tosto, bisogna avere una conoscenza molto approfondita del genere, dei titoli che lo rappresentano e della community, quindi di tutta quella che è la player base affezionata al genere, che è molto molto esigente. È difficile perché appunto il panorama dei picchiaduro è da sempre presidiato da i grossi mostri sacri, quindi Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Smash, Infatti il picchiaduro è un genere molto difficile da affrontare. Noi però abbiamo l'ambizione di farcela e di differenziarci, abbiamo un bel po' di idee e di spunti che in un certo senso vogliono innovare anche il genere da diversi punti di vista, estetico, quindi con il setting appunto dark fantasy ma stilizzato. Dal punto di vista di gameplay è un qualcosa di fresco, perché al di là delle meccaniche originali e nuove si posiziona proprio come feel tra appunto un razionale Street Fighter e un frenetico Guilty Gear. E dal punto di vista tecnico abbiamo anche qui una serie di innovazioni, prima su tutte il fatto degli FPS sbloccati, che è un qualcosa di mai visto nel genere, che storicamente è invece lockato a 60 fps. Noi invece con Umbral Core abbiamo logica a 60 fps, ma rendering sbloccato, e quindi in questo caso adesso stiamo andando a 200 fps, quindi di fatto è il picchiaduro più fluido che si sia mai visto, e quindi questo ci rende particolarmente orgogliosi.
Fantastico Simone, io lo sto guardando nel frattempo che stiamo parlando, c'è Luca che lo sta provando e subito dopo lo proverò anch'io. Io ti voglio fare davvero i complimenti, anche perché è un gioco sviluppato da 3 persone più collaboratori, incredibile, davvero, bravo, bravissimi tutti quanti.
Grazie infinite, no, è veramente un piacere, soprattutto perché questo è stato il nostro primo effort di team, e vedere che viene ricevuto così bene, così positivamente dal pubblico e anche dall'industria, perché essere finalisti di Red Bull Indie Forge è un'impresa, il livello qualitativo dei partecipanti di quest'anno è incredibilmente alto, e quindi siamo veramente veramente felici di dove siamo adesso con il progetto.
Fantastico, allora guarda, io ti ringrazio per questo contributo audio e spero di rivederti prestissimo allora.
Sicuramente, è stato un piacere, grazie a voi.
Grazie ragazzi, a dopo!
Allora, sempre nell'area indie, questa volta siamo in compagnia di Luca di Dreambeat Studio, che ci sta facendo provare la loro nuova creatura che è War of Wheels, e è un messaggio a tutti i fan nostalgici di Vigilante 8 e di Twisted Metal. Ciao Luca.
Ciao.
Allora, Luca, noi stiamo provando, diciamo, in pre-pre-alpha, mi viene da dire, una build di War of Wheels, che di fatto è un gioco che mi sembra ambientato in una realtà, come dire, punk medievale, qualora esista il genere.
Infatti il nostro gioco lo definiamo medieval punk.
Ok, perfetto, quindi insomma direi che i messaggi che stanno passando sono tutti assolutamente in linea con quello che effettivamente poi quello che si percepisce. E c'è un'arena in cui le auto si distruggono, insomma, alla vecchia maniera, utilizzando però armi medievali senza esplosione di colpi.
Esatto, esattamente. Saranno l'altra particolarità del gioco è il fatto che le auto che si possono scegliere sono ispirate a delle classi fantasy medievali, appunto. Quindi l'auto che sta venendo giocata adesso è l'auto del cavaliere, ma è disponibile anche in questa pre-alpha l'auto del ranger, che invece è più incentrata sul combattimento a distanza, ma saranno presto disponibili tante altre classi come l'assassino, il barbaro, tutte con abilità, caratteristiche, stile di guida e stile di combattimento differente.
Fantastico. Ecco, il titolo sentivo prima, ci stavi dicendo che nelle prime settimane di dicembre dovrebbe essere rilasciata la demo su Steam, ho capito bene?
Sì, questo adesso non è ancora diciamo completamente definitivo, però il nostro obiettivo è quello di avere entro metà dicembre la demo disponibile su Steam, la pre-alpha, questa qua, che stiamo provando adesso ma molto più limata. Abbiamo però anche il canale Discord, e quindi per chi vuole iscriversi naturalmente cominceremo a far provare la demo prima, a fare un po' di playtest. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a febbraio del prossimo anno, quando ci sarà lo Steam Next Fest, con la demo definitiva e il primo capitolo della campagna single player.
Fantastico.
Perché ci sarà una campagna single player vagamente ispirata a Mountain Blade Bannerlord.
Quindi comunque mi sembra di aver capito che prevedete anche un rilascio, diciamo, di compatibilità con Steam Deck, in questo senso, anche come requisiti, mi viene da dire.
Esattamente, io sono possessore di Steam Deck, non ho ancora fatto la prova, ma sicuramente dopo la Games Week, che avrò un po' più di tempo libero, la prima cosa che farò
è che si faccia. Giustamente, giustamente.
Non vedo problematiche comunque nel farlo girare.
Perfetto, va bene. Allora io ti ringrazio per la tua disponibilità e un grande in bocca al lupo per il lancio poi di War of Wheels per l'anno che verrà.
Grazie, grazie a tutti. Grazie.
Ciao,
a voi.
A presto.
A presto.
E ben ritrovati ragazzi, siamo ancora alla Games Week e c'è qualcuno, abbiamo trovato qualcuno qui. Chi sei? Spiegami un po'.
Namaste, sono Ace di Enciclopedia dei Videogiochi.
Ciao Ace, come stai?
Bene, bene, è una Games Week stancante, ma abbiamo visto delle belle cose, ecco, quello sì.
Bene, bene, allora tu sei qua solo oggi, giusto? Non sì. C'eri anche ieri?
Okay. No, sono qua solo oggi, toccate fuga in macchina da Padova e si arriva avanti e indietro.
Guarda che spacchinate che ci tocca fare per darvi dei contenuti di qualità, guarda, guarda che roba. Allora, cosa ci raccontiamo di questa Games Week? Noi un po' ce lo siamo detti il nostro parere, dacci il tuo.
Allora, io è un po' che non venivo alla Games Week perché sono mancato un po' di anni, sono venuto nell'era boom di YouTube, sono venuto da YouTuber quella volta, è stata una sensazione completamente diversa. Qua è figo perché stiamo facendo i vari stand e c'è sempre qualcuno che conosciamo da una parte o dall'altra, quindi è figo secondo me per la parte networking, parlare con le persone e trovare creator diversi. Per quanto riguarda invece lo showcase è un pochino più carente, l'abbiamo visto con l'Indie Dungeon che è molto più piccolo rispetto all'anno scorso e le major ci sono, però sono giochi che effettivamente puoi andare a comprare, Wonder, RPG, queste cose qua che sono cose che sono già uscite. Sulle nuove uscite si parla ancora molto poco.
Ma infatti con i ragazzi prima parlavamo del potenziale visitatore, diciamo, che viene solo per vedere la fiera, no? Oggi effettivamente non so che cosa possa trovare di così interessante, ecco, anche per gli acquisti che può fare effettivamente in fiera. Ci sono degli stand che ti vendono i pre-order dei giochi, sì, che però sono un po' tristi, ragazzi, fatemelo dire, cioè... siamo davanti attualmente alla sezione indie, in particolare alla Indie Forge di Red Bull, e devo dire che questa è la parte che ci ha dato più soddisfazione in assoluto. Tu hai avuto modo di provare qualcosa in particolare?
Sì, i ragazzi di Bamboo Studios con Project Arm, che li conosco da Bologna, ho visto come si è evoluto il gioco ed è molto più figo come l'avevano presentato, e loro hanno del potenziale. Probabilmente il gioco però uscirà con produzione americano e quindi si vede come sono avviati da quella strada, e non che sia un male, perché comunque sono developer italiani, solo che non diventa un progetto tutto italiano. Sì, bello, ci sono tante novità, alcuni sono proprio all'inizio, è bello perché vedi quelli che sono all'inizio, da 2 mesi stanno facendo il progetto, e quelli che invece sono a progetto avviato. Anche i ragazzi qua di Monster Chef hanno un progetto avviatissimo e sono lì che devono decidere se andare in direzione pubblichiamo indipendenti, quindi prima con meno contenuto, oppure troviamo l'investitore, aspettiamo un altro anno e carichiamo di contenuti a bomba.
È quasi come sposarsi.
È vero, è vero.
Benissimo, allora ragazzi, se non abbiamo nient'altro da raccontarci con Ace, io lo saluterei, lo ringrazierei per il suo contributo e ragazzi, ci sentiamo alla prossima puntata.
Ciao e grazie ancora per l'ascolto e per l'intervista.
Grazie a te Ace.
Ciao a tutti, eccoci ancora allo stage Red Bull, oggi presentiamo un altro indie, questa volta si chiama Theom, The Enemy of Mine, della Voxel. Qui con noi c'è ospite...
Matta Maravalle, piacere.
E di che cosa ti occupi?
Io ho gestito la parte visiva del gioco, sono l'art director e anche la parte 3D in quanto 3D artist, e quindi sì, quello che riguarda la parte creativa del progetto. Allora, come dicevo, è un tower defense che parte dal genere classico ma tenta di innovare la formula attraverso delle modalità differenti, come quella roguelike che è presente a fianco a quella della campagna. Nella campagna abbiamo elementi come oggetti interagibili e livelli dinamici, mentre nella modalità roguelike abbiamo un gameplay molto più frenetico e veloce.
Uscirà per?
Adesso il titolo è pensato per PC e Nintendo Switch, ma stiamo valutando di rilasciarlo anche per console e mobile.
È il vostro primo gioco o avete altre produzioni?
Allora, noi come studio Voxel abbiamo collaborato alla produzione di diversi titoli indie, AAA e AA, però come terzisti. Questo è il nostro primo titolo interamente voxel, il primo IP voxel.
Sì, cioè, quelli che lavorano nell'ombra ma danno un grande contributo all'industria videoludica. Come diciamo sempre, l'indie credo che sia uno dei mattoni cardini del mondo dei videogiochi.
Sì, anche perché qui ce ne sono tanti e come sempre i prodotti indie sono quelli che solitamente innovano, perché i prodotti AAA, AA devono andare su delle formule certe che li porteranno tot vendite. L'indie, essendo poveri, possono tentare cose alternative senza rischiare chissà quanto, e nella maggior parte dei casi per questo escono fuori delle interessanti gemme che abbiamo visto nella storia degli indie, che poi innovano anche tutto il settore videoludico.
Ok, grazie mille, è stato un piacere.
Grazie a voi.
Ciao a tutti, eccoci ancora qua in fiera e questa volta i nostri microfoni c'è.
Sono Stefano Mapelli di Stebrick.
Ecco, dici un po' cos'è Stebrick, perché io sono un appassionato Lego e vedere le vostre opere veramente è una cosa stratosferica.
Vabbè, grazie mille per questo mega complimento. Allora, Stebrick, molto semplice, noi siamo una società che è nata durante la pandemia. Abbiamo deciso di fare del nostro business il Lego. Cosa significa? Creare nuovi progetti, monumenti famosi, sia di fantasia che della realtà, con i mattoncini Lego, opere molto grandi, monumentali, e renderli disponibili ai cosiddetti AFOL, gli adulti fan of Lego, ok? Renderli disponibili in tutto il mondo. Per cui quello che facciamo noi è semplicemente far tornare le persone bambine quando vedevano i modelli grossi Lego giganteschi e dire posso prenderlo.
Ecco, qua per esempio sotto i nostri occhi vediamo una cattedrale di Notre Dame lunga quasi 1,10 m, 1,20 m, alta 40-50 centimetri.
Fai anche 80.
Ecco, considerandosi la punta. Esatto. Ecco, un progetto del genere quanto vi è costato a livello di tempo e lavoro?
Allora, Notre Dame è stato tra l'altro il primo progetto ufficiale di Stebrick, fatto durante proprio la pandemia, e ha portato via 3 mesi di progettazione 3D, perché noi partiamo dal 3D ovviamente, mettiamo tutti i mattoncini a computer, creiamo le istruzioni e dopodiché creiamo il set. Diciamo che il progetto 3 mesi. Poi per costruire il primo modello demo, se ti metti lì in 6 persone tutti i giorni ci impieghi 1 mese, se sei da solo fai un annetto e forse ce la fai.
Beh, così almeno risparmi sugli altri set perché hai da fare, quindi...
Assolutamente, il fatto è comprare un modello Stebrick significa... È vero che non costano poco perché basta andare a vedere sul nostro sito stebrick.com, però prendi un set che ti tiene impegnato magari un anno e mezzo, e quando hai finito c'hai un po' di soddisfazione. Poi devi avere il posto dove metterlo.
No, ma poi una cosa che mi raccontavano appunto prima i tuoi colleghi è, per esempio, il Tempio di Horus, il mattoncino è, tra virgolette, serigrafato, cioè avete stampato direttamente tutti i geroglifici a mattoncino, quindi non sono adesivi.
Assolutamente niente adesivi, questa è stata un po' la nostra scommessa, perché nel Lego usano di solito tutti gli adesivi. Noi abbiamo detto, ma perché dobbiamo usare gli adesivi? Abbiamo tutte le tecnologie UV, serigrafiche, stampiamo sui mattoncini. Questo particolare modello, il Tempio di Horus, tutti questi geroglifici hanno stampa UV con passaggio a tre passaggi praticamente, un passaggio di bianco, un passaggio di colore, un successivo passaggio di colore per dare anche spessore, perché se si va lì col dito si sente lo spessore dei geroglifici come dovrebbe essere.
Quindi per acquistarli bisogna andare sul vostro sito e niente, se volete vedere appunto le loro creazioni troverete qualche immagine qui alla fiera sui nostri social. Grazie mille.
Grazie a voi, è stato veramente un piacere, ragazzi.
Inizia a farsi sentire un po' la stanchezza della sveglia all'alba, il trasferimento in treno, tutto, diciamo, tutte le passeggiate che hanno accompagnato questa giornata all'interno della fiera, e piano piano piano, molto lentamente, ci avviciniamo alla chiusura. E come, diciamo, è giusto fare, bisogna un po' tirare un po' le somme di quella che è stata un po' questa giornata e questa fiera per noi, che appunto è stata, come dire, leggermente diversa forse rispetto a come potevamo immaginarla, e diversa anche rispetto a quella che è stata la fiera che abbiamo visto l'anno scorso.
Esattamente, esattamente. Quindi penso che sia arrivato il momento di dare, come al solito, le nostre opinioni riguardo alla giornata che abbiamo vissuto oggi. al netto degli incontri che abbiamo fatto, che sono stati splendidi, sono sicuro li avrete già sentiti e sono stati davvero interessanti e molto inaspettati anche da un certo punto di vista, quindi siamo contenti per quello. Lato fiera invece purtroppo ci troviamo di fronte ai soliti problemi di mobilità all'interno della fiera, perché stamattina fino alle 11 sembrava fosse vivibile, dopo le 11 è diventato di colpo così clic invivibile, quindi passare in mezzo ad alcuni stand è diventato impossibile letteralmente. Ma soprattutto, ragazzi, dove stanno i giochi? Cioè, a me questa è la cosa che veramente mi fa prudere tantissimo. Dove stanno i giochi?
Purtroppo è diventato un appuntamento fisso per comprare cose, perché il 60-70% sono stand appunto per comprare oggettistica, Funko, tante carte. Ogni stand compra e vende carte. Quindi da quel punto di vista troppo, secondo me. Per il resto appunto pochissimi stand con giochi. Nintendo ha portato ovviamente tutti quanti i suoi giochi, tra i più vecchi e i più nuovi, appunto come abbiamo detto c'è Wonder, c'è RPG, Mario RPG, però in sostanza tutti gli altri veramente poco o niente, cioè tutti i giochi che comunque abbiamo in casa o che comunque sappiamo che sono in libera vendita già ad oggi. Nessuna novità, nessuna anteprima, nulla. Quindi per noi che, diciamo, tra virgolette, veniamo per ampliare quelle che sono le nostre conoscenze a livello appunto di magari publisher, per portare sempre più contenuti a tutti voi, ma ci siamo posti proprio la domanda, io da visitatore, cosa vengo a fare qui?
Da visitatore pagante aggiungerei, perché ovviamente noi i nostri pass ce li hanno dati perché siamo media, ma già una persona che deve pagare 20 euro di ingresso per andare in questa fiera, qual è il valore aggiunto? Io non riesco a capirlo.
Allora, io faccio fatica ad aggiungere qualcosa alle parole di Ale, di Lorenzo, e perché effettivamente a parte che, come dicevo, sono stato smentito subito quando ho fatto in tempo a dire che la fiera potesse essere a misura d'uomo, diciamo che sono stato subito smentito perché c'è stato un riempimento totale di quelli che sono stati i corridoi della fiera. Meno male, ovviamente, mi viene sempre da dire. Però diciamo che in tutta onestà la possibilità anche solo di magari aspettare la fiera, visto che siamo poi sempre nella settimana del Black Friday, ultimamente magari la possibilità di venire in fiera a trovare dei titoli anche nuovi, recenti, magari comunque produzioni un pochino più importanti, a dei prezzi interessanti, e magari vado in fiera per comprare, per trovare l'offerta, l'occasione, questo purtroppo non accade più. Qua secondo me siamo ancora uno step indietro, nel senso che non accade neanche la possibilità di trovare il titolo a prezzo pieno, perché diciamo punti in cui è stato possibile vedere giochi in vendita, videogame, è stato veramente una rarità, forse non mi è neanche capitato. E per il resto, come diceva Ale, sicuramente tante possibilità di comprare collectible, tante possibilità di comprare action figure, tante possibilità di comprare trading card game e scambiare carte. Però in effetti diciamo che la speranza di andare incontro a una fiera che fosse la fiera del videogame, dove ti dà l'opportunità di provare qualcosa che effettivamente ancora sul mercato non c'è, o anteprime o arriverà, o qualcosa che effettivamente ancora non si è visto, purtroppo non è stata questa l'occasione. A parte Prince of Persia, che diciamo abbiamo visto girare su Switch, produzione che effettivamente arriverà da Ubisoft nei primi mesi dell'anno 2024, per il resto diciamo che insomma sono tutte state produzioni nuove. Sony si è presentata con Spider-Man e mi viene da dire basta, perché ci sta, lo capisco, è sicuramente un prodotto sul quale hanno investito tanto e vogliono avere, giustamente, dare l'eco che il gioco merita. Però in effetti, come dire, non siamo ancora forse in quella dimensione di fiera del gaming nel vero senso della parola.
Ma infatti io credo che la fiera meriterebbe un riposizionamento, nel senso che da Games Week dovrebbe diventare Nerd Week, perché a questo punto la parte dedicata ai videogiochi è veramente minimale, marginale, mi viene da dire. Ale, volevi dire qualcosa?
No, io volevo solo aggiungere che una patata farcita e una birra non può costare 15 euro, è impossibile.
Sì, ovviamente ragazzi, il consiglio che diamo spassionato, ma questo un po' per tutte le fiere, mi viene da dire, se venite e state tutto il giorno, mi raccomando, pani nozzi preparati a casa, mulino bianco.
Una patata farcita, costano 2 euro, 3 euro al chilo se le paghi care. Una patata tagliata a metà, bollita, farcita con un po' di formaggio, è una birra a 15 euro. E so che stiamo impazzendo.
Siamo impazziti, assolutamente sì. E ragazzi, che dire, su questa nota amara della patata farcita, io ci saluterei, vi saluterei e ci diamo appuntamento ovviamente al prossimo anno con la prossima Games Week, ma ancora prima alla settimana prossima con la prossima puntata. Grazie a tutti e buona settimana.
Buona settimana ragazzi.
Ciao a tutti e grazie ancora a tutti quelli che hanno contribuito a fare questa puntata.
Ciao ragazzuoli!